sciopero e ha chiesto appunto il tavolo di tentativo di conciliazione sensi della legge sulla vita. Nella dichiarazione della USB delle premesse hanno un tipo di attenzione rivolta all'accordo negoziale in corso avviato, credono e vorrebbero che attraverso l'accordo negoziale si possa superare l'impianto politico attualmente vigente. E poi lamentano anche che a seguito della soppressione del Corpo Forestale dello Stato le competenze del Corpo Nazionale sono notevolmente aumentate, sia per quanto riguarda gli incendi boschivi, sia per quelli che verranno quasi certamente adesso a seguito dei dissesti idrologici. Poi in particolare chiedono la messa in atto della risoluzione di Fiano, non sono d'accordo con il riordino delle carriere, di distribuzione economica fatta a seguito dei provvedimenti legati al riordino, poi richiedono miglioramenti per quanto riguarda i siti di servizio, i mezzi e i macchinari, e richiedono anche l'istituzione dell'ufficio sulla legge legislativa comune, sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, e richiedono l'INAIL e tutta un'altra serie di richieste che vanno dalla formazione ai nuovi sommorsatori.
Abbiamo sentito i temi del posto intervenire, signor sottosegretario, abbiamo sentito i temi sui quali sono stati sollevati dall'organizzazione sindacale che oggi abbiamo di fronte e naturalmente sono temi molto complessi sui quali dovessimo entrare dettagliatamente nel merito di questi temi, diciamo, porterebbe una lunga discussione, un lungo confronto. Qui si può soltanto andare per breve sintesi, naturalmente. Per quanto riguarda l'AIB, credo che sia sotto gli occhi di tutti il fatto che l'amministrazione abbia fatto delle convenzioni con diverse regioni, quasi tutte le regioni, per autorità, con le quali ci siamo convenzionati prevalentemente per gli interventi di terra, dato il quadro dei mezzi che avevamo, dei elicotteristici che avevamo avuto a disposizione dopo la creazione del Corpo Militare dello Stato e che non ci consentivano, al di là delle scelte di merito, di poter fare delle convenzioni anche per la parte elicotteristica. L'abbiamo in via eccezionale, ricordo soltanto a me stesso, ma anche all'organizzazione sindacale che sa bene questa cosa, l'abbiamo eccezionalmente fatto per quanto riguarda l'intervento in Sicilia, dove c'era una particolare situazione di sofferenza, valutata insieme al Dipartimento di Bordello, al Dipartimento della Protezione Civile, e lì abbiamo, diciamo così, in via derogatoria, se possiamo usare questa espressione, messo a disposizione di quell'isola due assetti di ritaglio, un assetto a disposizione della regione. Per quanto riguarda la riforma e il riordino delle carriere, abbiamo lavorato, il sottosegretario ha battezzato quel tavolo, credo da gennaio e febbraio di quest'anno. Siamo arrivati a 10 mesi data dall'istituzione di quel tavolo. Il tavolo naturalmente ha avuto un andamento un po' ciclico, perché ci sono state delle riunioni molto intense nella prima fase in cui sono servite proprio a fare questo confronto e questo incontro con tutte le organizzazioni sindacali per acquisire impulsi, suggerimenti, sollecitazioni, istanze della più varia natura, perché naturalmente tutte le organizzazioni sindacali hanno unità di pensiero sulla riforma. L'amministrazione ha fatto l'amministrazione, farà sintesi di queste istanze, di questi impulsi, di queste sollecitazioni e, come sanno già, il 26 ci rivedremo per una rappresentazione della situazione come si è venuta a determinare, eccetera. Per quanto riguarda la vetustà del parco, automezzi, diciamo, il fatto che ci siano delle insufficienze da questo punto di vista, nessuno, diciamo, vuole negare che ci siano delle insufficienze, ma diciamo anche la cosa positiva, che ci sono anche c'è stato uno sforzo significativo dell'amministrazione per chiedere e ottenere nuove risorse per l'ammodernamento e la sostituzione dei mezzi più obsoleti. Quindi per una, abbiamo ottenuto risorse sia con il decreto legge del sisma, come sapete, dedicato alle, specificamente a quei territori, e abbiamo avuto anche un piano pluriennale che abbiamo condiviso a un tavolo unico con le forze di polizia, dove abbiamo una possibilità di spendere una discreta quantità di risorse per il reintegro dei mezzi. Naturalmente è un piano che ha i suoi tempi di attuazione, perché naturalmente bisogna fare delle gare, bisogna bandirle, bisogna acquisire i mezzi, eccetera, eccetera. Quindi non è che si possono avere con la bacchetta magica, sicuramente non si potranno avere in un mese o due, però sicuramente ci siamo mossi in quella direzione per poter ottenere l'obiettivo che ci prefiggiamo. Quanto alla risoluzione Fiano, io so che anche il ministro Maria è interessato a questo aspetto, ho acquisito questa notizia, questa informazione, che mi pare che ci sia un incontro alle viste con Funzione Pubblica, quindi non aggiungo altro, avrete risposte anche a quel tavolo. L'amministrazione ha potuto fare quello che era ha potuto e dovuto fare quello che si era stabilito di fare, cioè separare gli elenchi. Con il decreto 97 è stato stabilito il principio di ritornare ai due elenchi, e a quello ci atterremo. Quanto alla stabilizzazione dei precari, i cosiddetti precari, cioè i cosiddetti discontinui, questo è ovviamente affidato a un intervento che non sta nella riforma della Madia, nel senso che chiede nuove dedicate risorse a questo particolare obiettivo, se vuole essere un obiettivo che va a integrare, non solo a lavorare sul turnover, cioè sulle vacanze organiche che si vanno a determinare anno per anno, ma vuole lavorare sulle scoperture d'organico vere e proprie. Noi abbiamo anche chiesto, forse i lavoratori del USB non sono a corrente di questa novità, abbiamo anche chiesto al ministro di farsi carico di un piano quinquennale straordinario di ripianamento delle scoperture di organico, e si sono avanzate interlocuzioni con il MEF per un intervento in legge di bilancio che vada in questo senso, come il sottosegretario sa, sono iniziative che sono bene avviate, e noi speriamo di poter incidere anche significativamente su questo aspetto. Vado veloce perché naturalmente ci sono dei temi che sono stati già affrontati anche sul tavolo contrattuale, per esempio il passaggio al regime INAIL, che è una richiesta che non è soltanto dell'USB ma viene anche da altre organizzazioni sindacali, ma io credo che si tratti di un argomento che richieda un approfondimento in sede parlamentare, perché richiederebbe, per la sua importanza e proprio per la natura stessa dell'intervento, richiederebbe una legge che trasmigri in regime INAIL non solo noi ma anche forze di polizia e forze armate, che sono escluse attualmente da questo regime, parimenti ai vigili del fuoco. L'amministrazione, nel giro di tavolo che è stato fatto fino a Palazzo Vidoni sulle iniziative contrattuali in corso su questo tema, si è detto disponibile a parlare anche senza nessun tabù, sull'ONA. Vedremo adesso, è in scadenza il mandato del Presidente, e vedremo anche dopo le interlocuzioni col Gabinetto cosa fare per quello che riguarda il rinnovo degli organismi statutari e se mettere mano eventualmente a una modifica statutaria. Per quanto riguarda poi temi un pochino più sparsi, su mozzatori piuttosto che altri, riguardo a questa cosa qui ci sono delle iniziative in corso che vanno invece a mio parere a valorizzare figure professionali specialistiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Loro conoscono bene qual è l'impegno dell'amministrazione nei confronti sia dei sommozzatori e anche del personale non arrivante, con l'istituzione dei gruppi speciali, l'incremento delle indennità specialistiche e via dicendo. Quindi la possibilità di dare anche a questo personale, istituti già in godimento da altre forze, di quel trascinamento, cioè la possibilità di poter avere anche, in caso di perdita del brevetto, la possibilità di conservare una parte dell'indennità, una quota parte dell'indennità nel passaggio ai ruoli ordinari o comunque ai ruoli tecnico-professionali. Quindi, insomma, quindi io avrei finito, perché sennò altrimenti andiamo molto più in là e toglieremo spazio anche all'intervento dell'organizzazione sindacale.
Va bene, prego.
Come organizzazione sindacale, quello che volevamo evidenziare è il fatto che il passaggio della Guardia Forestale all'interno dei Vigili del Fuoco ha comunque cambiato un assetto a livello territoriale di tutto il territorio nazionale, dando una competenza specifica al Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, ma non avendo uno strumento vero e proprio. Perché anche ieri in sede di audizione abbiamo spiegato la stessa identica cosa, abbiamo spiegato, uguale, in sede di audizione. Abbiamo spiegato la stessa identica cosa. Uno degli effetti a cui noi interessa moltissimo come organizzazione anche generale del lavoro è la desertificazione che si viene a creare in quelle aree, perché quello che è successo quest'estate, i grandi incendi che sono successi, subito dopo finiranno nel periodo di settembre, finiranno con il periodo degli smottamenti e tutto il resto. E quindi il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco affronterà un sistema di emergenze continue. Lo facciamo a fronte di un sistema che comunque è già collassato di suo, è piccolo, abbiamo pochi uomini, pochissimi mezzi. Poi quando è transitato il ruolo, la forestale a noi, è transitata la forestale, ma la forestale aveva anche un capitale immobiliare. Noi non conosciamo come organizzazione sindacale cosa avevano prima e cosa abbiamo preso o siamo riusciti a prendere dopo. Non c'è una catastazione, tra virgolette, di questo sistema. Non c'è, noi non ne siamo a conoscenza come organizzazione sindacale. Quindi il sistema, proprio dalla morte della Guardia Forestale, ha generato comunque una serie di domande all'interno del corpo che devono trovare risposta. Perché noi comunque poi nel territorio ci sono dei lavoratori che l'unica cosa che hanno compreso e che hanno avuto un sovraccarico di lavoro immenso. E il resto? Di contro poi ci sono una serie di condizioni legate al contratto. Noi stiamo discutendo un contratto che noi riteniamo, di dirlo in maniera proprio a denti stretti, che è un contratto integrativo del 2016-2018. Mancano tre contratti normativi. Ne mancano tre, mancano molti aspetti normativi che a noi interessano a livello contrattuale. Perché la riforma del 2017 della 139, in realtà, devono trovare una collocazione e allora per collocarli facciamo un contratto integrativo dell'ultima fase e noi abbiamo il sospetto come USB che finiremo per perdere tre contratti veri. Questa è una condizione che per noi non esiste. Non esiste, perché noi vogliamo una costruzione del diritto all'economia, assolutissimamente. E da lì dobbiamo costruire sia la nostra figura professionale, sia la nostra riforma pensionistica, perché quando costruiremo la riforma pensionistica e parleremo anche di categorie usuranti, parleremo anche dell'INAIL, parleremo anche del rapporto che abbiamo con la 183 del 2010, perché quella è una norma vuota, completamente vuota. L'unica realtà del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco è che prima di quella norma avevamo una possibilità di uscire fuori dal Corpo Nazionale Vigili del Fuoco a 53 anni con 35 anni di contributi, adesso si è prospettato un 60 e passa, questa è la realtà, perché poi anche se il 57 più la finestra cambiano gli indici, cambia tutto, ma in quel periodo, da 53 anni a 60 anni, c'è una cosa che succede. Succede, ed è davanti agli occhi di tutti, si allarga moltissimo la forchetta all'interno dei luoghi di lavoro, di possibilità dei lavoratori di infortunarsi. E quando si infortunano cosa fanno? Passano ad altro regime pensionistico addirittura? Perdono economie? Noi crediamo come organizzazione sindacale che questo ragionamento bisogna farlo, perché se facciamo un ragionamento sulle pensioni, poi a quel punto facciamo un ragionamento sulle assunzioni. l'uno è collegato all'altro, perché non è che si può pensare semplicemente di fare una cosa, bene, facciamo l'ingresso, facciamo l'ingresso. Noi dobbiamo giocare veramente come organizzazione, come anche amministrazione, per il bene del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dobbiamo giocare in quel senso. Perché così veramente agiamo sui lavoratori che hanno dei grossi e seri problemi, veri. Per questo è il necessitiamo del contratto, non può essere la Madia a risolvere il problema, è una legge di bilancio, sono 103 milioni. Anche il modo di distribuirlo è completamente sbagliato, perché comunque si pone un'economia al centro e non una base di diritto. Ponendo un'economia al centro, l'unica cosa che si fa è che si va lì e si va verso la meritocrazia, verso un qualcosa che comunque non mi serve anche per il mio futuro. Come saranno le prossime leggi di bilancio? Come saranno? Come sarà la legge di bilancio del 2019? Giustamente tutti diremo, e chi lo sa come sarà? Chi lo sa come sarà la legge di bilancio del 2019? E questo è il ragionamento. Allora non possiamo come organizzazione sindacale basarci su un qualcosa che comunque non è un punto di riferimento. Anche la creazione di un nuovo istituto che poi dovrebbe essere normatizzato all'interno di un contratto normativo per diventare un istituto contrattuale fisso e continuativo. Noi, Vigili del Fuoco, abbiamo un contratto che è quello del 1996, che è uno dei contratti più belli del mondo, in assoluto. Migliorabile assolutissimamente, ma è uno dei contratti che fece un passaggio fondamentale. Prese una serie di indennità che erano sparse per i lavoratori, li mise tutti insieme e creò un istituto che è l'indennità di rischio. Quello fu un passaggio fondamentale, fece passare i lavoratori dal quarto livello al quinto livello in un colpo. Allora, quello è un passaggio vero, ma quello è un passaggio che si fa con un contratto di tipo normativo. E noi come organizzazione sindacale dobbiamo fare questo per creare, per aiutare la risoluzione Fiano a poter assumere le persone, per nell'atto dell'assunzione assumere con intelligenza e distribuirle bene, per comprendere e fare una vera strategia amministrativa, perché se no i problemi sono: il territorio non riesce ad applicare anche le norme corrette che vengono fatte dall'amministrazione. Un esempio fra tutti, la legge speciale. L'accordo sulle leggi speciali è un ottimissimo accordo, però è impossibile da applicare, è impossibile, perché ci sono delle situazioni nevralgiche, come ad esempio quelle di Agrigento e anche quella di Alessandria, che sono estremamente nevralgiche. Non è possibile, manca un elemento, o assumo o metto in pratica, quello è, ma quello collassa il sistema. Lo collassa alla fine. E quindi ci sono tantissime condizioni che devono essere valutate dall'amministrazione, assolutissimamente. Perché sennò poi si arriverà all'emergenza continua, al sovraccarico continuo, e poi ogni tanto che qualcuno si fa male e finisce, e poi rientra lì anche il ragionamento sull'ONA e anche sull'INAIL. La mentalità INAIL è una mentalità che deve entrare nell'amministrazione. L'ONA deve ritornare al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si sta rifacendo il Consiglio d'amministrazione. Perché nel Consiglio d'amministrazione dell'ONA non ci devono stare tutte le organizzazioni che sono rappresentative? Perché deve essere gestito come un ente autonomo? Non è un ente autonomo, è un ente che è nostro e lo dobbiamo prendere. Poi la separazione anche delle liste stesse. Anche il rapporto che noi abbiamo con questi lavoratori che sono precari, accedono o non accedono all'ONA quando sono in servizio, cioè sono tante cose che bisogna veramente mettere in campo. Il problema non sono solo 103 milioni, perché 103 milioni stanno distruggendo i lavoratori, li stanno distruggendo, letteralmente distruggendo, e non gli stanno dando nulla, nulla. Che alla fine come si traducono? In spiccioli? In... Devi essere presente anche la valutazione sulle specializzazioni. Beh, stiamo dando, l'amministrazione giustamente dice, beh, stiamo dando qualcosa alle specializzazioni. La maggior parte delle specializzazioni si ritrova un cambio di orario di lavoro. Vero. Che incide anche sulla loro busta paga. L'amministrazione, da una parte, ad esempio, quando parla di Catania, dice Catania è importante, la dobbiamo rimettere lì per com'era, perché geograficamente è sistemata in una determinata maniera. Poi alla fine il risultato qual è? Quando creeremo le figure. E quando le creeremo le figure? Cioè, dov'è quel sacco dove possiamo attingere per poter creare e poter mettere? Siamo tutti là. Cioè, la carenza di organico è il sacco enorme che contiene il male di tutto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. È quello. E lo si risolve facendo un piano vero di assunzioni, vero, ma anche un processo interno che valorizza il lavoratore e li tutela, perché molti lavoratori non sono tutelati nella maniera più assoluta, non lo sono. Noi, ad esempio, quando si parla dell'ufficio centrale di DL81, abbiamo parlato di ufficio centrale di DL81 fino a poco, tutti i nostri stati di agitazione hanno parlato di questo. E ogni volta c'è stato scritto a verbale, è stato fatto, è stato fatto, è stato fatto. Addirittura è stato fatto a livello centrale e poi verranno fatte delle commissioni regionali. Perfetto, meraviglioso. Ma dov'è? 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 Come costruiremo la nostra figura? Come parleremo di malattie professionali? Come cominceremo a guardare realmente di cosa stiamo male e di com'è il nostro stato di salute? Come Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco? Queste sono cose importanti. Allora dobbiamo ragionarci, perché ad esempio, poi ci sono delle manovre sul territorio che sono incomprensibili. Addirittura poi ci sono dei comandanti sui posti che disconoscono completamente le regole e le norme a livello centrale, le disconoscono. Noi abbiamo un comando come quello di Alessandria che ha deciso che il contratto integrativo, cioè l'ultimo accordo che abbiamo fatto sulle leggi speciali, a lui non interessa. Abbiamo scritto all'amministrazione, abbiamo detto: ma è possibile che lui escluda la possibilità di proprio metterlo almeno nella carta? No. E l'azione? Abbiamo fatto proprio in quel comando una manovra bellissima sul diritto delle donne al lavoro. La Commissione delle Pari Opportunità ha dato tempo fino a giorno 20 per avere una risposta. E risposte non ce n'è. Non ce n'è. Quindi, fondamentalmente, quello che manca è un vero dialogo. Ci siamo riuniti per la Madia, ma ci siamo riuniti come? Come ci siamo riuniti? Qual è il prodotto che abbiamo tirato fuori? Abbiamo deciso qualcosa? Noi abbiamo visto solo bozze, proposte, cose che vedremo e cose che faremo. Ma di concreto non c'è nulla. Ad esempio, verranno distribuiti, e questa è una verità, e sono documenti dell'amministrazione, verranno distribuiti 4.700.000 euro per costruire nuove figure dirigenziali. Questa è la verità. In più, quei dirigenti no, prenderanno, attingeranno dal fondo generale, pure loro lo faranno. Non è che un'organizzazione è contro i lavoratori, anche i dirigenti sono dei lavoratori. Ma è possibile che si faccia una ricostruzione aumentando sempre di più in maniera esponenziale il divario che c'è fra la base che è veramente produttiva, che è realmente produttiva, è un vertice che comunque deve gestire. Se è in base al rischio, il rischio deve essere calcolato. Anche l'immissione di questi fondi dentro l'indennità di rischio, senza creare nuovi istituti, è strategico, è fortemente strategico, perché vincolerebbe la legge di bilancio dicendo: e beh, quello è un istituto come lo stipendio. E quello, l'indennità di rischio finisce dentro la pensione, qualunque sia il calcolo della pensione, qualunque sia, perché quella è la realtà. Poi parlare di contratto serve perché noi leggiamo i dati che il governo stesso ci dà. 10,4% è l'inflazione programmata. E dov'è la nostra inflazione programmata? Sono soldi che spettano i lavoratori. Quindi questo ragionamento deve essere fatto e spettano a tutti i lavoratori, a tutti. Perché poi non ci nascondiamo, non è che il contratto, se viene fatto a livello collettivo, se verrà fatto una parte per la base e una parte per la dirigenza, è un 10,4% che manca per tutti ed è di base ed esula da tutto il resto a livello contrattuale. Ma noi co cosa abbiamo costruito? Come lo costruiamo nell'amministrazione? Quando si parla di specializzazione, le abbiamo sistemate le specializzazioni. L'ultima riunione, quando si parlava delle specializzazioni, si è proposto un decreto ministeriale per normatizzare l'ingresso nella specializzazione. Bene. Uno per normatizzare come si fa il mantenimento. Bene. Manca quello centrale. Quel decreto ministeriale che dica questo è un brevetto, questo è nome e cognome. Quindi come organizzazione, e concludo perché comunque è vero che sono vaste le cose, è vasto tutto, ma è anche necessario dover fare tutto, perché poi dovremmo parlare anche della disciplina e del regolamento di disciplina, di come viene applicata la disciplina. Perché qua veramente c'è da parlare molto. Questa organizzazione sindacale, non lo dimentichiamo, è stata vittima di un attacco che non ha precedenti e non è fondato, non è per nulla fondato, ma non con le norme interne. Non dobbiamo dimenticare una cosa fondamentale, l'ARAN, e lo dice testualmente, il sindacato è la controparte dell'amministrazione. Come si può pensare di giudicarlo con delle norme che sono dell'amministrazione stessa? Forse un ragionamento bisogna farlo su questo, perché questa è la verità. Quindi cerchiamo di fare una serie di lavori, per questo anche il sindacato conflittuale può essere di stimolo realmente per cercare di costruire qualcosa, perché sennò il nostro futuro è finito. Noi domani andremo a fare una disciplina che parlerà di come l'amministrazione non ha saputo leggere una nota della Polizia di Stato dell'OSCE che gli segnala qualcosa di sbagliato su un'unione civile all'interno dei Vigili del Fuoco, glielo segnala, l'amministrazione ha colpito la persona sbagliata. Cioè, esponendo quell'ufficio quinto e ha esposto, espone l'amministrazione all'essere additata come omofoba. Questo è un dato di fatto, noi l'abbiamo scritto più volte.
Però stiamo nelle...
E questo fa parte della disciplina, fa parte del ragionamento per comprendere anche qual è l'importanza di regolamentare questi aspetti. Quindi questo è, comunque in sintesi, credo di non aver dimenticato nulla, però questa è la nostra posizione.
Allora, permangono alcuni punti di vista diversi che si ripetono puntualmente, quindi è inutile che ci dobbiamo convincere, ognuno resta nelle sue posizioni, ognuno ha le sue legittime posizioni, ognuno svolge legittimamente la sua funzione, questo vuol dire di vista del confronto non è un problema, ma è un'opportunità, fermo restando che, ripeto, io continuo a non capire alcuni passaggi, soprattutto continuo a pensare che recono un danno al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, quindi come amministrazione abbiamo il dovere di difendere i Vigili del Fuoco da posizioni che onestamente non hanno riscontri e non hanno riscontro alcuno né nei provvedimenti adottati né nei provvedimenti. Un conto è dire, ed è giusto, facilitare il pensionamento significa aiutare le assunzioni, nulla da... Un conto è dire che le assunzioni non sono state fatte. O io vivo in un mondo che non è il vostro, o voi state continuando a camminare su un percorso che non è quello reale. Mi rincuora il fatto che quando vado in giro i Vigili del Fuoco non la pensano esattamente come viene purtroppo ripetutamente detto da questa organizzazione sindacale. Basta andare a prendere i numeri, le assunzioni, e quello, come dire, non sono opinioni dell'amministrazione, quelli sono fatti, e rispetto ai fatti l'alternativa, come dire, è una continua strumentalizzazione che non è utile né ai Vigili del Fuoco né al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Può essere utile a un'organizzazione sindacale sicuramente non all'interesse generale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e su questo c'è un punto a capo, che c'è un limite a tutto, c'è un limite anche all'esagerazione, si può esagerare, ma c'è un punto oltre il quale non si può andare. Dopodiché, questa organizzazione sindacale auspica il doppio delle assunzioni, è legittimo, e non mi permetterei di contrastare questa opinione, ed è giusto che un'organizzazione sindacale faccia un lavoro per più lavoro, non per meno lavoro, però non è giusto continuare a dire che in questi ultimi anni non sono state fatte assunzioni, sono state fatte assunzioni non ordinarie, ma sono state fatte assunzioni straordinarie. L'altra cosa che voglio dire è, sempre per correttezza tra di noi, un conto sono i 103 milioni del riordino, e poi sul merito ognuno può e legittimamente ha le sue osservazioni, i suoi dubbi e le sue critiche. Nulla da obiettare. È l'esercizio democratico questo, quindi sarebbe grave se una delle parti ponesse limiti o mettesse in discussione questo. Però noi parliamo di un riordino, sono 103 milioni di euro, che non ci sono stati mai. Poi sul resto possiamo parlare, ma non ci sono mai stati. Un conto è il rinnovo del contratto. Non è che il riordino e i 103 milioni sostituiscono il rinnovo del contratto. E anche da questo punto di vista io non mi metto a contrastare se recuperiamo o non recuperiamo le annualità, se le posizioni del governo rispetto a quelle dei sindacati sul contratto sono soddisfacenti o insoddisfacenti, perché legittimamente, come dire, ascolto e non mi passa per la testa, però per la prima volta noi aggiungiamo finalmente a un rinnovo contrattuale, che voglio ricordare che la competenza è della funzione pubblica, noi, come dire, partecipiamo e naturalmente stiamo lì a salvaguardare i diritti del corpo e dei vigili del fuoco, però la responsabilità è della funzione pubblica, così come sul versante età pensionistica, la possibilità di un ricambio generazionale che non è auspicabile, è a mio parere per il futuro non solo del corpo dei vigili del fuoco, ma del sistema sicurezza e soccorso decisivo, però lì parliamo di una competenza del Ministero del Lavoro, che questa organizzazione sindacale solleciti questa amministrazione a farsi carico delle cose che sono state sottolineate e che questa organizzazione sindacale ritiene decisive per il futuro del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è legittimo. Come dire, l'amministrazione prende positivamente le sollecitazioni, ma altra cosa è dire che noi ci troviamo di fronte a un periodo di arretramento, qui siamo in un periodo di avanzamento. 103 milioni di euro non hanno un riscontro storico come fonte che va a incrementare il salario dei lavoratori fuori dal contratto del lavoro, perché se fossero state dentro il contratto del lavoro era, come dire, una partita che è stata ricordata anche quando furono unificati diversi istituti, quel passaggio del 96 se non ricordo male, ma lì parliamo di un'altra cosa, qui invece parliamo di una legge di bilancio che ha messo soldi, e non solo i 103, perché quando vengono toccati elementi come i mezzi e tutta un'altra serie di cose che incidono sulla qualità della vita dei lavoratori, vorrei dire che quelle sono cifre robuste aggiuntive a queste. Queste 103 sono soldi che vanno nelle tasche dei... Dopodiché l'USB può dire noi l'avremmo utilizzate meglio, noi l'avremmo utilizzate diversamente. L'amministrazione difenderà le scelte che farà, insomma, che questo è un gioco democratico delle parti, però alla fine comunque vada, meglio, peggio, in un modo o nell'altro, sono 103 milioni che vanno nelle tasche dei lavoratori. E se mi è consentito, non è una tantum. Parliamo di cose strutturali che incidono anche sul futuro pensionistico, ad esempio, dei lavoratori. Allora, io credo, ma lo dico in maniera molto tranquilla, che forse, come in tutte le cose della vita e anche nei provvedimenti, ci saranno degli elementi che probabilmente, sicuramente, potevano essere fatti meglio, ma ci saranno anche pezzi di provvedimenti che andranno nella direzione giusta. Cioè è impossibile, insomma, che in un pacco di provvedimenti che non ha precedenti storici, dove ci sono 103 milioni, tutto è sbagliato. Cioè qualcosa non funziona, no? Anche per caso uno qualche iniziativa la azzecca, anche se dotato di poca intelligenza, di poca conoscenza, di tutti i mali di questo mondo, però è fisiologico che su 100 cose 10, pur non volendolo, le azzecchi. Un giudizio così tranciante che, come dire, è onestamente una cosa che non credo risponda alla realtà. Così come, siccome è stato toccato un aspetto che a me sta molto a cuore, almeno come principio fondamentale delle scelte, il rapporto tra stipendi alti, ammesso che ci siano stipendi alti, e stipendi bassi, il filo conduttore della proposta che l'amministrazione avanzerà quando faremo il tavolo tra due giorni, c'è stato un principio a monte che è stato calato su ogni scelta, e si chiama il principio di giustizia sociale. Quindi o io veramente non ho capito nulla di quanto è avvenuto, oppure mi si dimostri che quel principio di giustizia sociale non ha caratterizzato le scelte dell'amministrazione. Come dire, lo confronteremo quando faremo giovedì. Però mi sento, da questo punto di vista, di poter essere in grado di dire oggi di smentire categoricamente con i numeri che c'è stato un principio diverso da quello di giustizia sociale. Dopo, altra cosa, e se un'organizzazione sindacale ritiene che si potevano prevedere meno posizioni dirigenziali, che, ma questa è un'altra cosa, questo è un giudizio di merito che l'amministrazione, credo, abbia seguito soltanto un principio, che è quello di dare un'organizzazione al corpo, e nell'organizzazione del corpo c'è bisogno, come dire, di figure diverse, ma su questo ci confronteremo. Che noi abbiamo seguito, tanto per essere chiari, nella ripartizione dei soldi il principio di giustizia sociale, su questo non solo non ho dubbi, ma siamo in grado di dimostrarlo con numeri e con fatti, non con chiacchiere. E magari, se è necessario, lo dimostreremo bene, perché non è difficile dimostrarlo, anche giovedì La riforma Fiano, anche da questo punto di vista, insomma, noi nella riforma Fiano, che cosa... Mi soffermo solo su un punto, che però ho visto che è il punto un po' che anche in questi giorni è stato toccato. Noi abbiamo detto, mettiamo fine a una cosa del passato, che spero che questa organizzazione sindacale condivida. Basta con il precariato. Questo è stato il principio che credevo fosse anche un principio di questa organizzazione.
Lo è.
Allora, come abbiamo deciso di iniziare un lavoro che ponga fine a questa disgrazia ormai decennale, che è una vera piaga sociale, no? E anche di serietà nei confronti delle persone. Perché le persone, come dire, non si illudono e non si dà l'idea che si può lavorare 15-20 giorni l'anno e quello è il lavoro, quello è un'altra cosa, non è il lavoro. Noi abbiamo detto, facciamo due elenchi. Credo che questa organizzazione sindacale è stata protagonista di queste cose.
Assolutamente sì.
In un elenco mettiamo solo i volontari che vogliono fare i volontari e nell'altro elenco mettiamo i discontinui, ok? Ci siamo presi il tempo, se mi è consentito, nemmeno largo, perché voi conoscete quanto me, parliamo di un terreno molto complesso, tutto il mese di novembre per portare a compimento i due elenchi. Uno, quello dei volontari a Campana, l'altro dei discontinui. Noi, il primo di dicembre, saremo nelle condizioni di avere l'elenco dei cosiddetti discontinui. Da quell'elenco, senza il quale non possiamo fare assolutamente niente, credo anche da questo punto di vista, non possiamo non essere d'accordo, che quella è la premessa per poi fare altro, perché se non ci abbiamo quello. Abbiamo anche deciso insieme, almeno su questo punto ci sarà la memoria che ci mette in sintonia, che quelli che stanno nell'elenco A non potranno mai passare più nell'elenco B, che è stata un'altra scelta a garanzia dell'elenco B. Adesso noi il primo dicembre avremo questo elenco, da lì parte una scelta coerente con la mozione Piano, con la risoluzione Piano, per stabilire come avviare il processo di stabilizzazione. Dopodiché, a mio parere, siccome non potrà essere solo una scelta dell'amministrazione, ma non tanto per un eccesso di generosità nei confronti delle organizzazioni sindacali, ma anche per un elemento di garanzia per l'amministrazione, dobbiamo stabilire, perché noi abbiamo una graduatoria che è quella, diciamo, dell'8-14 degli idonei. Io parlo per il 2018, l'ultimo dicembre
2018.
Siccome l'altra cosa, noi siamo convinti, l'altro concorso dei 250, per quanto fare le prove, sarà una graduatoria valida, aspettiamo il 2019, noi dobbiamo stabilire, e per questo ci vuole, io almeno, se ci sono io, non voglio farlo da solo, ma voglio che le organizzazioni sindacali si assumino le responsabilità, perché non può essere il lunedì la giornata della manifestazione degli idonei della 8-14. Il martedì la giornata delle manifestazioni dei discontinui, il mercoledì la giornata di manifestazione della 8-14 magari del centro nord, prima era stato centro sud, e giovedì di quella dei discontinui delle isole, perché così non funziona.
Mi perdoni, no. Lo sa benissimo che la risoluzione Fiano comprende tutto, comprende tutto, come quando l'abbiamo fatta, e io questa integrazione di quello che lei dice, perché poi la risoluzione Fiano l'abbiamo fatta realmente, quindi non è che USB disconosca il fatto che anche con lei direttamente abbiamo messo le basi della risoluzione Fiano, completamente. Ma la risoluzione Fiano non fa una differenza fra lavoratori, nella maniera più assoluta, e i famosi 5 punti, uno è la stabilizzazione, ma negli altri 4 c'è un processo di assunzione, dove anche l'8-14 deve rientrare. Un sindacato non andrà mai contro, sì, un processo,
capito,
di assunzione.
Ma se noi, faccio un esempio, il sindacato deve assumersi responsabilità, non è solo del
Glielo piano. Sto dicendo cos'è la risoluzione, lei lo sa, risoluzione l'abbiamo fatta con lei lo sa.
Se nel 2018,
sì,
ci sono 2000 posti a disposizione, faccio un esempio, noi dobbiamo stabilire quanti vanno per la stabilizzazione e quanti vanno per
Noi dobbiamo stabilire un processo di assunzione che prevederà sia l'uno che l'altro e non li metterà in conflitto, perché non deve esistere il conflitto tra lavoratori.
Scusa, no, e allora ritorno al passato. Noi ci abbiamo avuto due
e quello fu un errore, e quello fu un errore. Fu un errore fare tante gradatorie, fu un errore attingere su tanto.
Ho capito, ma veniamo al dunque.
Sì,
facciamo veniamo. Parole.
Ok.
Va bene, allora fu stabilito il 50-50, giusto?
Perfetto.
Oh. Adesso se ci sono 2000 posti, ritorno a fare l'esempio sul 2018, un criterio per stabilire quanti vanno sulla stabilizzazione e quanto vanno sullo scorrimento della graduatoria, lo devi fare, perché se no non sei nelle condizioni di fare scelte, è inutile che ci giri. Perché io non devo fare propaganda in mezzo ai lavoratori,
sì.
Io devo dire ai lavoratori quello che farò. E siccome se so che ho 2000 posti, vi faccio sempre un'ipotesi, e non voglio come dire che questo sia preso come un parametro, faccio certo. un esempio per essere concreti, io dovrò dire ai lavoratori, gli uni e gli altri, quale dovrà essere l'attesa, non la speranza, la certezza di quello che avverrà. Poi negli anni, come dire, continuerà quello, ad avvenire quello che abbiamo deciso. Ma sul 2018, dovrà dire, quelli mi chiedono, ma per questo anno che cosa succede? Io dovrò essere in grado di dire che per il 2018 avverrà questo e avverrà questo. Perché l'unica cosa che non posso fare è continuare a lasciare uno stato di incertezza persone che coltivano la speranza dopo decenni di avere finalmente un posto di lavoro. E da questo punto di vista io credo che un atto di responsabilità è lì, se mi è consentito, non arretro nemmeno di un metro, dovrà essere assunto non solo dall'amministrazione, ma dovrà essere assunto anche dalle organizzazioni sindacali.
Noi la risoluzione finale infatti l'abbiamo fatta.
Quindi
è un atto di responsabilità enorme. Noi siamo la risoluzione Fiano. Siamo i papà, quindi
Saporito, ci siamo capiti, va bene,
sì, okay. Siamo i papà di quella cosa e non abbiamo escluso nulla, e anzi avevamo già ipotizzato la condizione degli idonei, e infatti noi non abbiamo mai fatto questa differenza.
Vabbè.
Ci sono organizzazioni sindacali che si prendono e hanno le loro responsabilità.
Va bene, ci siamo capiti,
che benissimo, importante che
va bene,
comunque
concluso.
Ci sono allora, degli no, perché ci sono, c'è una sicurezza sui luoghi di lavoro, perché
ha
poi noi,
prefetto
noi
Frattasso,
sull'ufficio
io, tutto ciò che non ho trattato è
di lavoro, abbiamo un provvedimento che è al Consiglio di Stato in questo momento, è in itinere, che disciplina anche questo aspetto, che abbiamo accettato con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, perché eravamo interessati per il Dipartimento, che disciplina questo specifico tema. Anzi, io ho avuto ieri la telefonata al mio consigliere di Stato Franco Paolo, che ha avuto assegnato alla sua sezione il provvedimento per il parere, quindi adesso insomma abbiamo anche una persona che conosce bene l'amministrazione che si dovrà esprimere in sede consultiva, quindi insomma credo che tra poco questo arriverà a soluzione, anche questo tema qui, dove è prevista la figura del responsabile per la sicurezza e di disciplinata questo tema. Per quanto riguarda, se mi consente di integrare una cosa, l'intervento del sottosegretario riguardo al criterio distributivo dei 103 milioni, posso dire soltanto che sono fresco di studio, perché abbiamo visto questa mattina appunto delle quantità. Noi abbiamo praticamente destinato tra i 16 milioni e 030 mila della riforma e gli 87 milioni allocati sul fondo per il soccorso, abbiamo praticamente dedicato alla base operativa del corpo, tanto per rimanere in termini di giustizia sociale, che rappresenta l'80% circa della platea dei soggetti interessati, circa l'80% delle risorse disponibili.
Sì, ma questo non ci sono dubbi, noi siamo in grado, sono numeri,
lo dimostrerete, noi saremo pronti a leggere le tabelle.
Va bene, va bene.
Quindi va benissimo.
Allora,
ma sono sempre condizioni che dimostrerete che fino adesso non avete
dimostrato.
Questa è la realtà.
Allora,
infatti noi come organizzazione sindacale, visto che poi si va alle conclusioni, dichiariamo lo sciopero anche perché riteniamo che quindi tutto quello che si nella maniera più assoluta, anche perché comunque tutto questo ottimismo che l'amministrazione paventa in realtà
lo vedremo
non è
con i lavoratori da che parte stanno.
Benissimo, i lavoratori non credo che siano dalla parte della
vari comandi nelle varie città.
Vedetelo, fatelo.
Vedetelo. Sono tutti precari, diciamo, a livello nazionale.